Oggi iniziamo con il primo incontro e la prima lezione del nono ciclo della lezione antimafia della scuola di formazione Antonino e Caponnetto. Sono lezioni che avvengono in collaborazione con Radio Popolare. Siamo ospitati dalla Casa della Memoria, ringrazio il comitato di gestione, la signora Denaro che tanto si è dedicata per farci avere e la sala, e ringrazio Angelo Longhi dell'AMPI che oggi è qui a darci in questa incontro, perché viene anche questo incontro registrato e poi trasmesso da Pubblica di Lele Liguori che è qua presente. Lo ringrazio di essere qua, grazie Lele. Ringrazio anche l'ANED che ci ha dato la sua partecipazione fin dall'inizio e la sua condivisione. E dico due parole su questo nono ciclo: poteri selvaggi e relazioni inconfessabili. È un ciclo che sostanzialmente presenta alcuni momenti di storia dell'Italia, storia della città di Milano, e sono momenti di storia che noi affrontiamo con una caratteristica ben precisa, quella di approfondire alcuni nodi che poi hanno uno sguardo verso il presente e verso la contemporaneità. Oggi abbiamo qui Michele Gambino, di cui dirò qualche parola, ma successivamente noi abbiamo altri tre incontri qui in Casa della Memoria. Uno sarà il prossimo, della giudice Marisa Manzini, una giudice impegnata in Calabria, prima a Reggio Calabria, a Catanzaro, ancora sotto scorta per la sua azione efficace nell'essere riuscita a sottrarre e a far scappare delle donne da famiglie dell''Ndrangheta. Verrà a raccontarci il libro che ha scritto, ma a raccontarci la sua esperienza di donna che ha salvato delle donne. E ospiteremo qui il giudice Eturone, col suo libro Crimini inconfessabili, che ci farà vedere i lati oscuri di 20 anni di storia dagli anni 70 al 92, con tutti i lati oscuri che poi arrivano alle stragi del 92. E avremo successivamente Claudio Fava che ci racconterà e parlerà degli scritti e degli articoli che portano il nome di Processo alla Sicilia di Pippo Fava, che era il direttore dei siciliani e il maestro di Michi Gambino e dei ragazzi che erano attorno alla redazione. E poi, non in Casa Memoria ma in via Sansovino, nella sala Guido Galli del Consiglio di Zona E3, avremo la dottoressa Cerreti che ci parlerà dell'avanzata delle mafie al nord e in particolare anche del processo Idra. Abbiamo programmato altri incontri, io lo dico brevemente perché non sono ancora definiti, ma ci sarà De Aglio sulla rimozione dei sequestri di persona in Italia e a Milano. Ricordiamoci che a Milano ci sono stati 212 sequestri di persona proprio dagli anni 70 agli anni 90. È un momento dimenticato molte volte, ma che ha segnato le famiglie e la storia di Milano. Finiremo con un incontro molto importante con Luigi Ferraioli, che è un incontro sul tema della speranza nel futuro in relazione alla proposta di una revisione del diritto internazionale, del nuovo patto di diritto internazionale in rapporto a quella che lui chiama Costituzione della Terra. Questo intervento sarà collegato alla quale speranza nel futuro rispetto alla crisi del diritto internazionale. Ecco, questo è il nostro ciclo che accompagnerà quest'anno. Poteri selvaggi e relazioni inconfessabili. Perché l'abbiamo chiamato così? Perché fin dall'inizio, come vedremo dal primo incontro, si parla di veri e propri poteri che vivono invisibili, al di fuori delle istituzioni e dentro le istituzioni, al di fuori delle regole e dei vincoli, che costituiscono veri e propri ordinamenti all'esterno e che costituiscono un condizionamento costante dei poteri, fino a ridurre nelle situazioni di mafia la stessa politica a una maschera, a una parvenza, a uno svuotamento delle istituzioni. Questo lo vedremo anche col libro di Turone, di cui ho già ho accennato, con la situazione calabrese, e poi rispetto alla gravità di quello che si rivela oggi a Milano rispetto anche all'ultimo processo, che è quello Hydra. Questo vorrei dire: perché abbiamo fatto questa scelta, momenti di storia, momenti di riflessione quest'anno? Perché nonostante questi grandi processi come quello Hydra, che ipotizza un accordo tra le grandi mafie proprio sul territorio milanese e lombardo, nonostante gli arresti recentissimi, 181 a Palermo, che ha coinvolto un deputato regionale, un sindaco, amministratori, un sistema vero e proprio, cioè la che lascia veramente strabiliati, vi è comunque una certa disattenzione, un calo di attenzione, ed è un calo di attenzione ingiustificato rispetto alla gravità della situazione, alle minacce che ci sono state, alle problematiche. E noi pensiamo che questo calo di attenzione è dovuto anche al fatto che questa battaglia contro la mafia e questa sostanzialmente non è all'ordine del giorno della vita pubblica, non è all'ordine del giorno della politica, e anzi sempre di più si ha la sensazione che le misure antimafia, le nostre leggi antimafia, gli strumenti di intervento siano quasi visti con fastidio, quasi come se fossero molte volte un ostacolo allo sviluppo e a superare una certa fase, a dimenticare un passato, a dare una svolta. E questo incide profondamente nell'atteggiamento che assumono a volte le stesse persone che sottovalutano e si distraggono di fronte a un problema che invece deve essere affrontato. Questo è il senso del nostro ciclo. Con questo do la parola a Michi. Grazie Michi di essere qua.
No, grazie a voi. Grazie. Intanto io sono felicissimo di essere qui tra Pippo e Nando, che sono un pezzo importante della mia memoria, perché Pippo negli anni 80 a Catania era, come dire, il passaggio imprescindibile di qualsiasi attività sul territorio, evento contro i poteri che si volesse svolgere in quella città. Nando, non ne parlo nemmeno, Nando per me, diciamo, dopo la morte di Giuseppe Fava, noi avevamo un gruppo di ragazzi, veramente ragazzi, e oltre ad aver perso un capo, in qualche modo abbiamo perso anche, come dire, un punto di riferimento umano molto forte, un maestro, per me quasi un padre. E quindi quando alcune personalità, alcuni uomini che avevano un peso in quella società dell'epoca, e Nando era uno di questi, si avvicinarono al giornale, per noi, come dire, fu come appunto avere una sorta di conforto, no, che ci fece molto bene, oltre all'aspetto politico anche quello umano. E io Nando la prima volta lo vidi, mi ricordo benissimo, in TV, in quella famosa trasmissione di Enzo Biagi. Eravate a Lugano, credo, in Svizzera, non so per quale motivo Biagi all'epoca lavorasse per una TV svizzera, faceva un programma e fece una puntata sulla mafia e chiamò Nando e Giuseppe Fava, e Fava quella sera fece un discorso di straordinaria potenza sulla mafia che siede in Parlamento, sui mafiosi che sono in prima fila ai funerali delle vittime della mafia. È un'intervista che, rivista oggi, sembra quella di un uomo che sta, come dire, scegliendo il proprio destino. Aldo Ercolano, che è il numero due della mafia catanese dell'epoca, è anche l'uomo che gli sparò a 5 colpi di pistola alla nuca, anche lui quella sera assistette alla trasmissione, e siccome a un certo punto il direttore si picchiettava la testa con le dita, Lui disse: a chi sto ci sparo qua in Ticorna, disse in siciliana, a questo gli sparo lì dove si tocca. E questo libro racconta molte storie, le racconta, lo accennava prima Giuseppe, da un punto di vista particolare, di uno che non solo c'era, ma affrontava queste storie con l'idea romantica di cambiare il mondo. Noi viviamo in una città oppressa dalla mafia, poi ne parlerò meglio, e l'idea era quella di cambiare le cose. Un'idea che poi mi sono portato dietro in tante avventure, non solo in Sicilia, anche in Italia, avendo lavorato poi dopo i siciliani per un altro giornale che faceva un'informazione fuori dal sistema che si chiamava Avvenimenti. Scrivere un libro del genere in prima persona per un giornalista abituato, come dire, a stare sempre un passo indietro agli avvenimenti è un atto di superbia, senza dubbio, e in effetti sono stato molto indeciso se scriverlo o meno. Alla fine mi hanno convinto alcune considerazioni. La prima è che Agnese, quella ragazza che vedete lì, piccolina, apparentemente timida, esile, in realtà è una specie di Cerbero, potrebbe fare tranquillamente lo stopper in Serie A. E quando decise che dovevo scrivere questo libro, cominciò un ammarcamento d'uomo che è durato per parecchio tempo. Lei sa quanto ho tentennato prima di scriverlo. E l'altro motivo è Francesca, mia figlia, che da anni mi chiedeva: papà, ma perché queste storie non smetti di raccontarle a cena, anche perché hai un po', annoiato e cominci e ci scrivi un bel libro. Loro due sono stati, i marcatori ad uomo, ma poi riflettendoci nel mio tentennamento ho trovato anche delle ragioni ulteriori, delle ragioni editoriali. La prima è che viviamo immersi in un flusso continuo di storie e ci sembra di vivere un eterno presente, e spesso ci sfugge che il declino della civiltà occidentale che stiamo vivendo in questo momento ha origine in fenomeni che sono scaturiti, secondo me, negli ultimi 20 o 30 anni. E io questi fenomeni, appunto, avendo fatto l'inviato prima in Sicilia, poi in Italia e poi nel resto del mondo, in qualche modo mi ci sono sempre trovato dentro. Ho attraversato, senza avere grandi meriti, per puro caso, una serie di crocevia della storia, alcuni me li sono segnati. Io ho visto, ho vissuto in prima persona quel decennio straordinario siciliano che va dal 2 settembre dell'82, il 3 settembre dell'82. Il giorno dell'omicidio del papà di Nando, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, al 19 luglio del 92, che invece è la data della strage di Via D'Amelio. E ho visto l'intero arco di questa parabola, ho visto nascere la speranza di un movimento che dal basso contrastasse la mafia. L'ho vissuto intensamente insieme a tanti bellissimi compagni di viaggio, e ho visto anche la fine della speranza. Vi ricordate quell'immagine del giudice Caponnetto che afferra il braccio del giornalista della RAI e gli dice: è finito tutto. Non è finito tutto, naturalmente, si continua a combattere giorno per giorno, però la mobilitazione dell'opinione pubblica quel giorno si trasformò da speranza in rabbia, frustrazione, senso di impotenza, e questo ha aperto le porte a questa convivenza quieta con la mafia, ne parlavi prima anche tu, che stiamo vivendo, ma anche soffrendo per quanto ci riguarda, in questi anni. Io ero tra Brescia, perché ho vissuto anche a Brescia, e i Balcani, perché ho seguito le guerre balcaniche, ho visto nascere i leghismi, i nazionalismi, che oggi stanno diventando Stato, l'idea che della nazione, della patria, del respingimento ai confini, dell'odio verso chi non ha la tua stessa cittadinanza. L'ho vista nascere, appunto, mi è capitato di incontrare a poco tempo di distanza Radovan Karadzic sulle montagne della Bosnia serba, un uomo, come dire, animato da una lucida follia, e poco tempo dopo anche Umberto Bossi, un signore, diciamo, che declinava in una versione un po' cialtronesca le stesse parole d'ordine guerresche all'epoca contro il sud, contro i terroni di Radovan Karadzic. Ho visto nascere il fondamentalismo islamico, ero a Baghdad, facevo la spola tra Baghdad ed Amman, quando trascinata dagli Stati Uniti l'Europa rinunciò al tabù della guerra per imbarcarsi in una guerra che fu definita giusta contro Saddam Hussein. E io, che da tanti anni viaggiavo per il mondo islamico in pace ed allegria, prima da turista e poi da inviato, a un certo punto ho visto, come dire, cambiare gli umori degli arabi nei nostri confronti. A un certo punto hanno cominciato a vederci come nemici, a bruciare i simboli occidentali nelle piazze, ad aggredire giornalisti. Insomma, ho visto nascere i germi di quel fondamentalismo, e poi l'ho rivisto in Afghanistan, dove 20 anni fa, trent'anni fa, gli americani, in funzione antisovietica, finanziavano gli Osama Bin Laden, che poi avrebbero attaccato l'Occidente. Ho visto nascere il populismo dei miliardari. Se Trump ammettesse di avere, come dire, qualcuno da seguire, sarebbe sicuramente il nostro Berlusconi, il quale, come dire, ha segnato la storia italiana. Tanti di noi lo hanno provato a contrastarlo, con, diciamo, ognuno nel suo ambito. Io sono forse uno dei pochi che ha cercato ha cercato di fermarlo, sono stato, lui mi ha querelato, abbiamo avuto un lungo processo che poi si è concluso con la rimissione della querela, ma io sono uno dei pochi che a un certo punto ha pensato di poterlo fermare. Nel libro racconto la storia di una fotografia che ho avuto tra le mani per qualche istante, ma che mi è stata negata, e quindi non ho potuto né pubblicarla né parlarne, perché non avevo prove né dell'esistenza né di questa foto, e all'epoca immaginavo, ma forse sbagliavo, immaginavo che la pubblicazione di quella foto avrebbe potuto cambiare il destino. Eravamo alla vigilia delle elezioni del 94, in cui Berlusconi, alleato con Bossi e Fini, vinse. Ho praticato il giornalismo militante, quello che aveva come ritornello: noi vi raccontiamo la verità che gli altri non vi dicono. Noi eravamo orgogliosamente convinti di questo, ci battevamo contro i monopoli delle informazioni per un'informazione libera. E, diciamo, nel libro racconto anche l'amarezza di aver visto queste parole d'ordine scippate da un esercito di dietrologi, complottisti, propalatori di fake news che si alimentano di un materiale che arriva dalla Russia, e sono pilotati da Trump, da Musk, come cavolo si chiama, e che fanno le due parti in commedia, no? Stanno al potere, padroneggiano degli oligopoli, ma vogliono anche chiamarsi rivoluzionari, sono anche, diciamo, capopopolo di un popolo che purtroppo ha perso spesso la capacità di ragionare. Questo è uno dei motivi per cui, diciamo, aver visto delle cose è uno dei motivi per cui ho deciso di scrivere. L'altro motivo è che forse 2 anni fa, quando ho cominciato a ragionarci, col vecchio fiuto del cronista che mi è rimasto, malgrado ormai, diciamo, raramente vado sul campo, ho intuito che eravamo a un punto di svolta, ho intuito che stava arrivando il nuovo, ma un nuovo che era, diciamo, che aveva forme più tremende, più pericolose di quello che abbiamo, dei vari, diciamo, momenti di svolta che abbiamo vissuto in questa storia. Non so se avete visto oggi il video che Trump ha postato su Gaza, sembra incredibile, eppure siamo a quel punto lì. Un presidente degli studio che pubblica un video in cui lui e Netanyahu sulla spiaggia di Gaza prendono il sole. Forse da vecchio cronista ho intuito che stavamo a un punto di svolta e, come dire, come Enrico Toti sul fronte di Gorizia, ho lanciato la stampella. Questo libro è un po' una stampella lanciata contro il nemico, un po' per frustrazione, ma una frustrazione, diciamo, che in cui c'è anche un po' di coraggio. Nessuno poteva pensare che in così breve tempo saremmo arrivati in un mondo in cui la violenza è diventata un'arma politica, in cui la menzogna è una risorsa da utilizzare in qualsiasi campo, in cui la solidarietà e il pudore vengono calpestati, risi e derisi. E io penso, in cui il Presidente degli Stati Uniti dice che quando lui viola, che se lui fa l'interesse dello Stato sta facendo, non è, diciamo, perseguibile, non è giudicabile da nessuna legge. Se voi togliete la parola Stato e mettete la parola famiglia, è lo slogan che potrebbe, diciamo, essere sotto la parola mafia. Stiamo andando verso una società che sposa i principi della mafia, il familismo, la violenza, la menzogna, e quindi oggi credo che siamo veramente a un punto di svolta. Il mio non è un libro che ovviamente ha delle soluzioni, non ci sono soluzioni, e non è neanche un libro lineare. Fernando mi ha scritto che è un libro disordinato, ed è vero, un libro disordinato. Io sono una persona disordinata, la mia vita è stata molto disordinata e molto poco lineare. Ci trovate la mafia raccontata, stavolta mi sono un po' divertito a raccontare la mafia, avendo raccontato la mafia in maniera molto seria per tanto tempo, ho raccontato una mafia un po' picaresca, ma ci trovate anche i ristoranti che ho aperto in Colombia, ci trovate l'Afghanistan, il traffico di Smerald, ci trovate tutte le guerre, diciamo, del ventennio tra il 90 e il 2010, ci trovate però anche i misteri italiani, di cui mi sono occupato a lungo, ci trovate il crollo del muro, ma poi ci trovate anche la TV popolare, che a un certo punto mi sono ritrovato a fare, la TV nazionale popolare, che mi sono ritrovato a fare come capo autore. Ci trovate le prigioni in cui sono finito, ci trovate le volte in cui dovevo essere ammazzato. Tra un po' arriverà un mio amico che mi ha salvato la vita in Bosnia tanti anni fa, un'altra volta sono stato salvato da un tipografo, un'altra volta sono stato salvato da un mio zio che era un mezzo mafioso e che aveva saputo delle cose. È un libro, diciamo, confuso, però anche sì, ovviamente pieno di cose. In questo libro confuso ci sono 2 centri di gravità. Uno è Giuseppe Fava, l'incontro con lui che mi ha, diciamo, totalmente cambiato la vita. Per me Fava è stato la scoperta della mafia, l'idea romantica di poterla combattere. Lui è stato il Solženicyn catanese, l'uomo che dice a un'intera comunità: siamo governati da mostri e dobbiamo combattere. Era un uomo di una diciamo, ricchezza, vivacità intellettuale straordinaria, uno capace di parlarti per mezz'ora dell'irrinunciabile primato della verità e per l'altra mezz'ora della salsiccia di Palazzo Locreide e di quanto fosse buona e profumata. Aveva una straordinaria conoscenza dell'animo umano e in particolare dell'anima siciliana. Sapeva che l'anima siciliana è irredimibile, che la mafia e la Sicilia sono destinate a vivere e scontrarsi per sempre, ma aveva anche una speranza irrinunciabile. Non riusciva a dire basta alla sua voglia di raccontare, di sperare, di battersi per un altro mondo. Voi non potete immaginare cosa fosse Catania negli anni Ottanta. Questo ciclo di conferenze è bellissimo, si intitola Poteri selvaggi e relazioni inconfessabili, sembra perfetto per Catania, per la Catania dell'epoca, salvo che i poteri erano selvaggi, ma le relazioni non erano nemmeno inconfessabili perché erano sotto gli occhi di tutti, perché quella città, quel potere, quel coacervo di imprenditoria, politica, magistratura, forze dell'ordine, tutti al servizio del potere e dell'arricchimento, era così forte, così solido, che non aveva neanche bisogno di nascondere le relazioni. Era tutto un po' alla luce del sole. Quello che e c'era un giornale, l'unico quotidiano catanese, che era, come dire, la cerniera di impunità di questo intreccio. Era la pietra che soffocava qualsiasi voce. E fin quando arriva Giuseppe Fava e dice il re è nudo, e a quel punto nessuno può più far finta di non vedere che il re è nudo. Eravamo un vero e proprio avamposto. Quando noi abbiamo cominciato non c'era nessun barlume di società civile a Catania, tranne forse appunto Pippo Teri e pochissime altre persone senza nessun potere, senza nessuna forza contrattuale, diciamo. Eravamo un avamposto e infatti abbiamo pagato quella battaglia in maniera durissima. Giuseppe Fava è stato ucciso, le indagini sono state vergognosamente depistate per tanti anni, l'unico indagato sono stato io, perché diciamo la pista mafiosa era stata subito scartata e si era passati alla pista sentimentale. E siccome il direttore conosceva la mia fidanzata dell'epoca, si inventarono un intreccio da cavalleria rusticana in cui lui cercava di sottrarmi la fidanzata, io lo ammazzavo, lo sopprimevo per vendetta. E tutto questo, diciamo, un'indagine che partiva dal capo della procura di quell'epoca, il quale poi diversi anni dopo, grazie anche a una nostra battaglia, una battaglia che abbiamo fatto insieme a Nando, insieme a tanti altri, fu trasferito dal CSM, dal Consiglio Superiore della Magistratura, per incompatibilità ambientale. E questo lo salvò, diciamo, da una indagine vera e propria sulle sue malefatte. Noi eravamo a posto, il comando della resistenza, dico io, era a Palermo. A Palermo c'era Giovanni Falcone, che è stato un altro, come dire, io e Claudio Fava ingenuamente, quando di fronte all'impotenza rispetto alla condizione delle indagini da parte della procura di Catania, andavamo da Falcone senza che lui potesse far nulla, perché non aveva nessuna competenza sulle attività di indagine catanesi, andavamo a cercare conforto, un po' il conforto di cui parlavo prima, e lui ce lo dava. Andavamo da Ninni Cassarà, nel libro racconto il grande regalo che gli feci poco prima che lo ammazzassero, andavamo da Montana a ridere, scherzare. C'era un gruppo di poliziotti che cercavano i latitanti, un gruppo molto allegro che fu spazzato via nel giro di poco tempo dalla violenza mafiosa. Abbiamo raccontato i traditori. Io e Claudio siamo stati i primi a fare il nome su un giornale di Bruno Contrada, il numero 2 del SISD dell'epoca, il cui nome a Palermo era conosciuto da tutti, ma era impronunciabile. Falcone per primo stava indagando in maniera molto discreta su Bruno Contrada. Bruno Contrada era come dire il traditore dentro la questura. Nel libro io come dire cerco anche di capire le ragioni di Bruno Contrada, perché Bruno Contrada è un uomo che a un certo punto si trova davanti a un bivio: e farsi ammazzare come altri prima di lui, oppure cedere alle lusinghe, cedere al ricatto. E Contrada decide di cedere al ricatto. Io, avendolo combattuto per molti anni, oggi mi chiedo se avesse scelto, oggi mi faccio delle domande sulla sua figura, e mi chiedo anche cosa avrei fatto io al suo posto. Non lo so. Nel libro parlo di cose che mi pesano addosso, le verità negate su Borsellino, il vergognoso depistaggio che abbiamo vissuto, sull'uomo di cui tutti si riempiono la bocca, no? Il nostro eroe Borsellino, sul suo corpo è stata condotta una delle operazioni di depistaggio di Stato più vergognosa, più ignobile che si possa immaginare. E lo stesso, diciamo, siamo un paese che il cui capo dello Stato, il cui presidente, non conosce a tantissimi anni di distanza la verità sul delitto di suo fratello. E quale diciamo rete, anche lì inconfessabile, di alleanze ci sia dietro quel delitto. L'altro centro diciamo di gravità di questo libro è più intimo, è più personale, ed è mia figlia. Io diciamo la nascita di una bambina in un momento della mia vita in cui io ero totalmente proiettato all'esterno, nelle battaglie, nei miei viaggi, a raccontare le guerre dentro l'Italia e le guerre metaforiche dentro l'Italia, le guerre vere fuori dall'Italia. La nascita di una figlia, come credo capiti a tutti, a tutte le donne, a tutti gli uomini, mi ha, come dire, mi ha cambiato la prospettiva, mi ha fatto scoprire la paura. Prima io non avevo nessuna paura di nulla. In quel momento, con la sua nascita, ho cominciato ad avere paura di essere ammazzato e quindi di perdermela, e paura per lei, perché era come essersi tolta l'armatura. E mi ha messo di fronte al dilemma, che credo anche questo riguardi tanto, su quanto è giusto battersi per il bene dell'umanità e nel farlo trascurare i tuoi affetti e le persone che avrebbero bisogno di te. Io per molto tempo sono stato poco vicino a mia figlia, perché pensavo di avere, come dire, un compito superiore. E quando lei poi è diventata più grande, le raccontavo sempre: ma ti ricordi, io ti ero così vicino a te che una notte a Kabul ho rischiato di farmi ammazzare perché volevo a tutti i costi telefonarti, e alla fine sono riuscito a telefonarti, ma in questo modo mi sono trovato in una zona della città col coprifuoco imposto dai Taliban. Ho dovuto raggiungere il posto in cui dormivo, rischiando la vita solo per telefonarti. E lei mi ha detto: papà, va bene, ok, ho capito, mi hai fatto una telefonata da Kabul, ma prova a dirmi chi sono i nomi delle mie maestre dell'asilo, prova a contare i pannolini che mi hai cambiato, e poi ne riparliamo. Il libro racconta anche una crisi, e anche questa è una crisi che molti attraversano, quando a un certo punto, come dire, devi deporre le armi, devi obbedire ad altre esigenze l'esigenza di avere uno stipendio, un lavoro. Io dopo la chiusura di Avvenimenti, il settimanale di cui ero inviato, poi sono diventato coproduttore, poi nell'ultimissima fase ormai di piena crisi anche direttore, e dopo la chiusura del giornale ho provato per un anno a riaprirlo, ma poi a un certo punto, come dire, la speranza è finita e mi sono dovuto trovare un lavoro. Ho dovuto scendere dal mio cavallo bianco e ho dovuto cercarmi un impiego, qualcosa che mi permettesse di pagare l'affitto di casa, arrivare a fine mese e mantenere mia figlia. E in questo modo, come dire, appunto, sono sceso dal cavallo e ho fatto i conti con la realtà. In qualche modo ho fatto un passaggio di maturità e sono finito, tra l'altro, proprio con una specie di contrappasso, a fare il capotore di un programma nazional popolare di Rai 1. E mi vergognavo così tanto nel farlo che nel libro, appunto, racconto un episodio. L'incontro, vado, prendo un taxi perché pioveva, per andare al lavoro in Rai in via Teulada, e il tassista sta ascoltando una radio di sinistra di Roma, e mi dice che la radio dice la verità, è una radio fatta molto bene. Io gli dico: sì, la conosco, sono stato spesso ospite da loro. Lui dice: ma perché sei andato ospite? Perché sono un giornalista. E chi sei? Gli dico: sono Michele Gambino. Lui pianta una frenata e dice: ma tu sei Michele Gambino? Ma io sono un lettore di Avvenimenti. Avvenimenti vai chiuso da 2-3 anni. Ma io sono un tuo lettore, ma perché avete chiuso? Ma tu eri bravissimo, ma tutte le tue inchieste, le cose. E insomma, cominciamo a chiacchierare mentre mi porta in via Teulada. Arriviamo in via Teulada, lui si ferma e mi chiede, domanda che mi aspettavo: e adesso dove lavori? Io lavoravo alla Vita in Diretta, ma lui ha detto: no, lavoro al Report. Perché non lo volevo deludere. E anche, cioè, io dico perché non lo volevo deludere, ma in realtà perché mi vergognavo. Io nel mio contratto feci scrivere che non volevo stare nei titoli di essere del programma, inventandomi una scusa, perché mi vergognavo a fare quel programma, perché non ero ancora, come dire, maturato del tutto, ero rimasto con un piede da una parte e un piede dall'altro. Io ho quasi finito, devo andare avanti per 50 minuti, magari mi fai qualche domanda, perché... Ah, vabbè. Non è il libro... Ok, perfetto. Non è il libro di uno che vince qualche cosa. Io sono, come dire, un perdente. È un libro in cui c'è l'amarezza di chi ha perso le sue battaglie, ma anche l'orgoglio di chi le ha fatte. Adesso io insegno all'università a Catania di scrittura e giornalistica e giornalismo, e ai ragazzi con cui parlo 2 volte a settimana dico sempre: ragazzi, mettete nella vostra vita un po' di etica e un po' di coraggio. Se avete delle battaglie da fare, fatele. Probabilmente le perderete, però sarete persone più complete e la vostra vita sarà più luminosa di chi invece rinuncia a priori. Per il momento ho finito.
Ecco, io non riesco a non dire una riflessione che mi viene proprio... fa impressione pensare alle condizioni di lavoro descritte da Michi e vedere la quantità di inchieste fatte in tutto il mondo, dalla Romania alla Colombia, al Messico, no? In varie parti dell'Italia, e poi fa impressione la quantità di lavoro che è riuscito a fare Michi Gambino in quelle condizioni di lavoro. Leggetelo questo libro, perché leggendo e andando a vedere le situazioni particolari si capisce quale grande coraggio e passione verso quel tipo di giornalismo che si ispira a Pippo Fava. Do la parola al professore Dalla Chiesa, che è il presidente comincio dal lato minore, della scuola di formazione Antonino E. Caponnetto, di cui noi siamo felici della sua presidenza, e anche il presidente onorario di Libera, è il presidente della associazione scientifica accademica, no? Il SISMA, e quindi siamo molto contenti che lui abbia trovato il tempo di essere con noi, sappiamo gli impegni. Grazie. Senti.
Grazie per questa cosa, il libro è bellissimo, cioè io credo che si debba presentare un libro dicendo com'è. Il libro è bellissimo. Io ho avuto la fortuna di averne una copia, credo, in anteprima, e ormai sono vittima del sonno rapido quando mi metto a leggere a letto. Quindi porto il libro che vorrei leggere quella notte, dopo 5 minuti sono già sul cuscino a dormire. Con questo libro non riuscivo a dormire. Questo libro mi ha tenuto sveglio e a volte ho deciso di addormentarmi, perché dico così domani sera continuo, per l'altra serata ancora, perché è vero che è disordinato, ma disordinata è stata la tua vita, è stata la vita di tutti. È stata disordinata la vita dei figli putativi di Fava, ognuno è stato per la sua strada, ha incontrato, ha fatto, e tu hai molto affetto per questo gruppo ed è giusto che traspaia dal libro. È un libro che pone tante domande, perché se le pone anche Michi queste domande. E si sente una vena formidabile di malinconia e di nostalgia dentro, l'orgoglio per quello che si è fatto, la malinconia perché si può fare di meno di quello che si è fatto, la nostalgia grande, e poi questo senso di ingiustizia che pervade un po' tutte le pagine. Ingiustizia nei confronti di te ragazzo, nei confronti di te come generazione, di te che hai la sensazione di poter vincere anche, perché diciamo che alla fine di quel decennio terribile a cui facevi riferimento tu, si è avuta anche la sensazione di poter vincere e di non dover dire 20 anni, 30 anni dopo io ho perso. Poi c'è sempre la domanda, perdere che cosa vuol dire? Si possono perdere tante cose, si possono perdere battaglie di potere che sono legittime e che mi piacerebbe aver potuto vincere un tempo. E ci sono battaglie dove si perde la dignità, dove si vince la dignità, la si coltiva. C'è questo affetto molto grande per Francesca che io vedo adesso così, avevo immaginato lontanamente che potesse essere lei entrando, però non mi sono sbilanciato finché me l'hai detto tu. E questo è un affetto grande che attraversa tutte le pagine, anche quelle dove non è nominata, e è una presenza che dà un senso alla storia di Michi. C'è ovviamente la grande figura di Pippo Fava, che con questo contrasto tra il modo in cui lo ricordano quelli che l'hanno conosciuto e il modo in cui lo ricorda l'Italia. Questa è una delle cose che mi certe volte mi addolora, perché è stato secondo me uno dei più grandi intellettuali siciliani e viene trattato come il direttore dei siciliani. Certo, era il direttore dei siciliani, ma non era inferiore, anzi, a molti intellettuali più conosciuti della storia siciliana, e ci metteva anche qualche cosa di più. E prima di tutto non era siciliano perché non amava stare solo, ma si è creato una nidiata di giovani che potessero seguirlo. non ha messo se stesso davanti a tutto, ha messo un collettivo davanti a tutto. Mi piace molto l'affetto che hai per Orioles, non so chi qui sappia chi è Riccardo Orioles, è un altro sconfitto. Secondo me è uno dei, in assoluto uno dei più grandi giornalisti italiani di allora e di oggi. Scrive dei pezzi bellissimi, non so chi possa leggerli, sono dei pezzi lucidi. Quando parla è meno lucido, incomincia, è disordinato, ma quando scrive e soprattutto quando mescola il rivoluzionario col conservatore dice delle cose meravigliose che nessuno è in grado di dire, perché fa sintesi del galantuomo meridionale e del rivoluzionario, ragazzo rivoluzionario siciliano. E Orioles è una testimonianza anche lui, sei molto affettuoso, giustamente, con Riccardo. Anche lui torna spesso nelle pagine. Ha avuto la legge Bacchelli per poter sopravvivere. Abbiamo firmato in diversi perché potesse avere questo riconoscimento, non questo beneficio. E io lo ricordo, io ho due immagini di Riccardo. La prima è dopo una grande riunione della rete fatta a Catania, zeppa di ragazzi che circolavano, andavano avanti e indietro, e si respirava l'aria della possibile vittoria, sfiorata per un pelo, come fava sindaco. Erano tanti ragazzi e lui era seduto su una poltrona sfondata di color giallo, mi ricordo, giallo ocra, e si godeva tutti questi ragazzi che passavano. Era felice. E poi me lo ricordo quando dice di no a Leo Luca Orlando, che gli propone di fare il capo ufficio stampa a Palermo, perché lui ha vinto e ha la possibilità di avere un giornalista che faccia comunicare le conquiste di quel comune agli altri. Lui non accetta, perché dice: Riccardo ha voluto vivere povero. E lo sappiamo che si è trascurato. Noi dicevamo che era il vero nemico di Mani Pulite, perché aveva sempre le mani sporche, che non c'era verso che se le lavasse, e se lo portavi a cena da qualche parte dovevi mettere in conto che dovevi chiedere scusa al cameriere per come rimaneva la tovaglia. È una grande figura. E c'è tutto questo nel libro. Naturalmente c'è l'America Latina, che io ho incominciato a conoscere molto dopo di voi, e voi avete cominciato a conoscere da giovani cronisti in questi viaggi bellissimi che avete fatto. È un libro avventuroso, sembra un romanzo d'avventura certe volte, eh? Non è soltanto il libro del giornalista coraggioso, è un romanzo d'avventura. Con queste figure che arrivano inimmaginate, ma che sono reali, da dove spuntano? Spuntano dalla realtà, come sempre succede. È la realtà che, come sappiamo, supera la fantasia. C'è questa domanda che ogni tanto mi faccio anch'io, e l'ho scelta, è verso la fine arriva. Dice Miki: oggi la penso come Orhan Pamuk, il grande scrittore turco, quando dice che servire una causa è una grossa palla di piombo stretta al piede del talento. Ecco, quanto avrebbe potuto esprimere una generazione antimafiosa nella cultura, nella letteratura, nell'arte, anche nella politica, se non avesse tenuto la barra su quella causa, se non avesse deciso che quella era la causa e che il resto veniva dopo. Ma non solo nella politica, penso anche per l'arte, anche per la letteratura, anche per Riccardo, tutto sommato, no? Se Riccardo, come dici tu, se Riccardo si fosse messo a scrivere libri avrebbe scritto grandi libri. E invece è stato lì a correggere gli articoli dei ventenni una volta, due volte, tre volte, 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni. Ogni volta inventando, che a un certo punto non capisci se questi nomi siano nomi di ragazzi che esistono davvero o no, perché ha sempre un nome di riserva che cambierà l'Italia fra 2 anni, fra 3 anni. C'è un armadio di ragazzi che escono uno dopo l'altro e che sembra che possano sfornare una nuova classe dirigente, poi non lo diventano. Ed è bellissimo questo. Però la domanda è quanto la causa ha tarpato le ali, non consentendo di, facciamo conto anche per il tempo che viene impiegato per quella causa, perché impiegare un tempo per una causa significa sottrarre il tempo a un'altra causa. A mettersi 5 mesi in montagna per scrivere un bellissimo libro, dove puoi pensare quello che vuoi, dove puoi pensare quello che vuoi e puoi dire quello che vuoi, perché tanto non vieni giudicato su quello che dice chi coltiva quella causa, ma per quello che è oggettivamente scritto. E hai sempre lo scrupolo con quello che farai di poter nuocere a quella causa. Perché chi scrive, l'artista, è deviante per definizione e non puoi fare il deviante mentre ti batti per una causa che deve essere di tutti. Questa hai colto una contraddizione grandissima, hai fatto bene a metterla in fondo, perché poi è la domanda della vita. Il tuo passaggio da una fase all'altra, da un modo di fare il giornalista a un altro, merita una riflessione. Secondo me tu, io non sapevo che avessi questo incarico in università, dovresti trasformarti per i tuoi studenti in un oggetto di studio. E se una volta avrò modo di venire a Catania, vengo a spiegarglielo che sei un oggetto di studio. Perché è inutile che facciano delle riflessioni su come deve essere il giornalismo. Devono vedere come sono i giornalisti veri. L'etica del giornalismo, secondo me, non si insegna, si vede. Così come si vede nell'etica che viene scritta da Pippo Fava. No? Questo è quello che scrive un giornalista, questa è la mia etica del giornalismo che verrà licenziato il giorno dopo. Pensate. Si capisce tutto. Prova a rifletterci, perché magari ti aspetta un ultimo periodo o un penultimo periodo della tua vita che insegni per davvero il giornalismo parlando di persone. Ecco, finito.